E vi invito ad aprire la parola del Signore nel libro di Geremia, capitolo 31. Geremia 31. Leggeremo dal verso 31. Un testo molto conosciuto, citato nel Nuovo Testamento, è Geremia 31, verso 31. Ecco, questa è la parola del Signore. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Non come il patto che feci con i loro padri, il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese dell'Egitto, patto che si violarono, sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. E nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello, e dice, conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Così parla il Signore, che ha dato il sole come luce del giorno, e le leggi alla luna e alle stelle perché siano luce alla notte, che solleva il mare in modo che ne mugghiano le onde, colui che ha il nome il Signore degli eserciti. Se quelle leggi verranno a mancare innanzi a me, dice il Signore, allora anche la discendenza di Israele cesserà di essere per sempre una nazione in mia presenza. Così parla il Signore. Se i cieli di sopra possono essere misurati e le fondamenta della terra al di sotto scandagliate, allora anch'io rigetterò tutta la discendenza di Israele per tutto quello che essi hanno fatto, dice il Signore. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che questa città sarà ricostruita in onore del Signore, dalla torre di Cananella alla porta dell'angolo, al di là della corda per misurare sarà tirata in linea retta fino al colle di Gareb e girerà dal lato di Goa tutta la valle dei cadaveri e delle ceneri e tutti i campi fino al torrente Kidron, fino all'angolo e alla porta con i cavalli dell'Oriente saranno consacrati al Signore e non saranno più sconvolti né distrutti per sempre. Questa è la parola del Signore, è una parola di speranza, fratelli, una parola che inizia con questa nota positiva. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto. Ora, io non so qual è la tua attitudine con il nuovo, no? Però spesso nei giorni nostri, nella società contemporanea, c'è una preferenza per ciò che è nuovo, indipendentemente dalla qualità delle cose, no? Per cui, se una cosa è nuova, no? Tu sei in qualche modo attratto più da questa cosa nuova che da quella cosa che c'era, no? Quindi senza interrogarsi sull'effettiva bontà o efficacia delle cose che facciamo. Addirittura, no? Con la tecnologia sembra che ci sia, come dire, che i nuovi prodotti siano costruiti per durare poco, no? In modo che in qualche modo in tutti noi siamo interessati, no? Ad acquistare, no? Ad ottenere cose nuove continuamente, no? C'è un po' questa preferenza per il nuovo, però sappiamo anche, no, che tutta questa attenzione, questa accelerazione verso le cose nuove alla fine è un po' fuffa, nel senso che le cose sono sempre più nuove, però durano sempre meno e la qualità in qualche modo, no, non è quella di una volta, no? Per cui per alcuni vale anche, come dire, no, il consiglio di non cambiare nulla, mantieniti il vecchio, perché il vecchio almeno ti dà sicurezza, non ti espone a rischi. Ma com'è con la vita spirituale? No, nella nostra vita spirituale, nelle cose spirituali, vale allo stesso modo? Cioè vale questo principio? C'è questa attenzione al nuovo, no? Spesso, no, colpisce anche le chiese, i giovani, i meno giovani, siamo alla ricerca, no, di novità, di innovazione, di qualcosa che in qualche modo prima non c'era, perché magari può catturarci l'interesse, può stimolarci in modo nuovo, no? Per cui no, questa non è detta che sia una cosa negativa, però questa attenzione verso il nuovo, verso ciò che deve essere per forza nuovo, diverso dal vecchio, in molte circostanze provoca, no, delle situazioni imbarazzanti, degli eccessi, no, piuttosto che delle situazioni un po' disordinate. Però nella Bibbia c'è un nuovo patto, no, che è preannunciato nell'Antico Testamento e che era importante. No? Guardate un po' cosa dice il verso 1. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto. Ora, ma perché il Signore deve fare un nuovo patto? No? Perché Dio, no, qua dice che ci sarà un nuovo patto? Patto significa alleanza, no? E dice che come se, no, tutta la vecchia alleanza, il vecchio patto in qualche modo non era più utile, non era più funzionante, non era più in grado di mantenere, no, le promesse che aveva fatto. Sapete cos'è un patto nella Bibbia? Un patto nella Bibbia è un'alleanza, ma è un'alleanza non simmetrica. Non è un contratto tra due contraenti che fanno una transazione, non è tra un venditore e un compratore, per cui sono alla pari e possono dire no, allora andiamo a negoziare. No, il patto non è un contratto nella Bibbia. Il patto nella Bibbia è molto più simile, no, a un lascito testamentario. Sapete quando c'è un testamento, quando c'è un lascito, no? Allora, la persona che dà un lascito, che dà un'eredità, come dire, dà delle benedizioni, dei beni, delle cose importanti, no, ai suoi figli, però magari mette delle condizioni, no? È chiaro che non si trovano sullo stesso livello, no? Chi lascia è un livello diverso. Nella Bibbia funziona allo stesso modo. L'alleanza, quando la Bibbia parla di patto, è proprio questo. C'è Dio che entra per iniziativa sua in relazione con il popolo. Dio è Dio, il popolo è popolo, Dio vuole entrare in relazione con il suo popolo, e Dio cosa fa? Dio dà al suo popolo una promessa di benedizioni, e il suo popolo come risposta dà una promessa di obbedienza. Allora, il patto quindi non è una contrattazione, no? È Dio che prende l'iniziativa e dice, io ti benedirò in un modo che tu neanche immagini. No? E ti farò questo, e tu sarai questo per me, e quest'altro. E il popolo di Dio come risposta si impegna all'obbedienza. E nella Bibbia ci sono dei patti. Nella Bibbia ci sono dei patti importanti. Pensa un po', il primo patto, la prima forma di patto, Adamo. Dio che crea l'uomo e la donna, no? E dice, tu sarai benedetto, no? Però a certe condizioni, anche lì, no? Come risposta, però, questa risposta dei primi uomini non è quella dell'obbedienza, sappiamo, no? Ma della disobbedienza. Ma Dio non si ferma lì, no? Ed ecco che c'è un altro patto, Noè. Ve lo ricordate, no? C'è anche il segno dell'alleanza che sarà l'arcobaleno, no? Noè che in qualche modo, no, si impegna, Dio sceglie lui come uomo, no? Per raccontare, per testimoniare, per essere il testimone della sua fedeltà, no? E lui è il simbolo, no, dell'alleanza. Ma ancora, no, c'è un altro patto, con Abramo. Chiama quest'uomo, quest'uomo da una cittadina sperduta, lo chiama e gli dice, Genesi 12, guarda che tu sarai per me, la tua discendenza sarà come le stelle del cielo. E sarai come la tua discendenza sarà come la sabbia del mare, no? Se tu ti impegni a seguirmi, no? A rispondere coerentemente, no? Genesi 12, Genesi 17, volevo soltanto leggere alcuni versi. Genesi 17, no? Io sono, verso 1, io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza e si integro, e io stabilirò il mio patto fra me e te, e ti moltiplicherò grandemente. Cammina alla mia presenza e si integro, e allora io farò godrai delle mie benedizioni. no? Genesi 12, Genesi 17, ma non solo, Dio con Mosè, i 10 comandamenti, rinnova questo suo patto, no? Le tavole della legge, Esodo 20, no? I primi versi dicono: io ti ho liberato, ho fatto un patto con te, quindi adesso ti do la mia legge, la mia volontà. Però cosa succede? Cosa succede? Che dopo che Dio dà questa legge, sappiamo che il popolo in qualche modo, no, sballina un po', non è proprio, non segue proprio con attenzione questo, e a un certo punto, no, quanto il servo di Dio scende dalla montagna, sappiamo, Esodo 32, cosa succede, no? Siete come Dio aveva fatto un patto, aveva scelto il popolo, no? Aveva dato le sue leggi, no? Però il popolo anche lì non apprezza, non è completamente allineato alla volontà di Dio. Esodo 32 ci dice, no, quello che succede. A un certo punto si costruiscono un vitello d'oro. Ma come? Hanno conosciuto la bontà di Dio, la grandezza di Dio. Dio ha dato loro le sue leggi. Dio li ha accompagnati, li ha salvati, li ha fatti uscire dalla schiavitù, li ha salvati dal Mar Rosso, dall'Egitto. E loro cosa fanno come risposta? Altro che integrità. Si costruiscono un vitello d'oro. Quello che succede fu questo. Quanto fu vicino all'accampamento, Esodo 32 verso 19, quando fu vicino all'accampamento vide il vitello, ma non solo c'era il vitello d'oro, c'erano anche le danze. E la Bibbia dice: l'ira di Mosè fu tale che si infiammò, che egli gettò dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi del monte. Mosè prende queste tavole della legge e le spezza nella sua ira, perché vede che il popolo si comportava in un modo sconveniente, no? Ecco, il patto, ma Dio, malgrado l'infedeltà del suo popolo, Dio rimane fedele. E questa è la storia dell'alleanza tra Dio e l'uomo. Ora, non è che il patto, l'antico patto, il vecchio patto, fosse, come dire, imperfetto, no? Soltanto che il popolo non riusciva a obbedire, non riusciva a seguire queste indicazioni, non riusciva a vivere, no? E la conseguenza era, come sappiamo, i primi 29 capitoli del libro di Geremia ce lo dicono: se tu non riesci a obbedire, a vivere coerentemente, no, il patto, le condizioni dell'alleanza, allora se tu sbagli avrai delle maledizioni. Geremia 11 verso 8: essi non hanno ascoltato, hanno continuato a camminare seguendo ognuno di loro la caparbietà del loro cuore malvagio, perciò dice il Signore: io ho fatto venire su di loro tutto quello che avevo detto in quel patto. Non avevano obbedito, non erano stati coerenti, integri. E il Signore manda il suo giudizio perché il suo popolo non aveva rispettato il patto, l'alleanza. E adesso quello che succede però è una cosa nuova. C'era una responsabilità forte e Geremia 31 ci dice che a un certo punto però le cose cambiano, no? A un certo punto le cose cambiano. 31, ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui, guardate attentamente, Dio dice: io farò un nuovo patto. Cioè Dio prende atto di tutto ciò che c'è stato, di tutto ciò che è successo, e Dio prende l'iniziativa, ma non è che cancella tutta la storia passata. Non è che dice che adesso tutto l'Antico Testamento non vale più, che tutto ciò che era scritto, no, deve essere vanificato. No, dice, no, io adesso faccio un nuovo patto, nel senso che l'alleanza che ancora ho fatto all'inizio, no, sarà più profonda. E io farò in modo, no, che ora da parte vostra ci sia un'obbedienza che venga dal cuore. Io farò un nuovo patto, io farò in modo che voi siate adesso responsabili direttamente con questo. Allora, fratelli, questa è un'opportunità unica che la Bibbia ci dà, no? Perché quanto il Signore Gesù, quanto parla, tipo, lo osserveremo dopo, no? Quanto l'ultima cena che fa con i suoi discepoli, cos'è che dice? No? Si richiama proprio a questo nuovo patto che Dio ha fatto con me e te. Cioè Dio non ci ha abbandonati, no, nella nostra disobbedienza, Dio non ci ha lasciati nell'incredulità, Dio si è interessato, si è sempre interessato al suo popolo e ha fatto sì che malché la nostra disobbedienza non bloccasse le sue benedizioni per la nostra vita. E nella sua immensa grazia, cosa fa? Dio prende l'iniziativa e fa un nuovo patto. Questa è la grazia di Dio, questa è l'eccellenza della sua grandezza, della sua sovranità, questo è l'infinito, quanto infinito è l'amore che Dio ha per ognuno di noi. Lui fa un nuovo patto. In questo nuovo patto, no? Mentre prima i padri mangiavano l'uva acida e i figli erano con i problemi ai denti, no? Nel nuovo patto invece ognuno sarà responsabile per quello che crede, per quello che fa, per quello che dice, per come vive. Ma vediamo com'è questo nuovo patto, Quindi Dio fa un nuovo patto. Dio innesta, fa una cosa nuova. Dio fa una cosa nuova e questa cosa nuova è importante. Vediamo com'è questa cosa nuova. Quali sono le caratteristiche, Pippo, di questo nuovo patto di Geremia 31? Perché Geremia 31 è un capitolo centrale nella Bibbia? Quali sono? Beh, ce ne sono alcune. E queste caratteristiche del nuovo patto sono importanti per me e per te. Io vorrei guardarle assieme. No, la prima caratteristica che viene subito, guarda un po', segui il testo con me, la prima caratteristica di questo nuovo patto è la riconciliazione. No? Dov'è questa riconciliazione? Guarda cosa dice il testo. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto. Con chi fa questo nuovo patto? Verso 1. Io farò questo nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Cioè, vuol dire, no, che il primo passo, la casa di Israele e la casa di Giuda, nord e sud, che sono stati sempre in contrasto, in opposizione, in competizione, distanti l'uno dall'altro da secoli. Adesso Dio dice, io faccio una promessa collettiva e adesso per l'opera, no, per l'opera dello Spirito Santo, adesso Israele e Giuda, nord e sud, saranno nuovamente assieme. Cosa significa questo? Che ci sarà riconciliazione nel suo popolo, che la prima conseguenza del nuovo patto, il primo aspetto del nuovo patto è che il popolo di Dio è un popolo riconciliato fra di loro, sono riconciliati fra di loro, cioè vuol dire che ricostruiscono delle relazioni sane, vuol dire, no, che adesso il popolo di Dio è riconciliato gli uni con gli altri, non ci sono più barriere tra nord e sud, tra Israele e Giuda. No, il popolo di Dio torna a essere uno, riconciliazione, relazione, costruire relazioni gli uni con gli altri. E questo è un messaggio che si ritrova anche nel Nuovo Testamento, perché in Cristo, cos'è che succede in Cristo? Guardate, se tu sei in Cristo, che è il centro, il cuore del nuovo patto, guardate cosa succede, no? Genesi 3, verso 28, perché in Cristo non c'è né giudeo né greco, né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, poiché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. E se siete in Cristo, siete dunque discendenza di Abramo. Riconciliazione, bianchi, neri, piccoli e alti, magri e meno magri, ricchi e poveri, gente con cultura e con meno cultura, con titoli di studio altissimi e senza titolo, no? Stanziali o nomadi, non importa, c'è il popolo di Dio vive una riconciliazione. Cioè vuol dire che il tuo essere in Cristo è più importante di ogni altra cosa. Per questo la Chiesa è davvero una comunità rivoluzionaria. Per questo le Chiese centrate sul Vangelo sono davvero delle comunità rivoluzionarie, autentiche, non hanno pari nel mondo, perché tu nel mondo trovi club di simili, tu nel mondo trovi delle società di uguali, dove le persone no, si riproducono, ma sono tutte le stesse, dove non c'è diversità culturale, dove non c'è attenzione verso l'altro. La Chiesa del Signore no. La Chiesa del Signore attrae tutti, e tutti in Cristo possono vivere una unità, una vita nuova in Cristo. Ecco perché è un problema, le chiese che, come dire, che vogliono crescere soltanto con un target definito, no? Perché non è il modello biblico. Il modello biblico è che la Chiesa di Cristo è davvero una pluralità centrata sull'Evangelo, e questa pluralità fa la differenza, attrae, perché in nessun'altra parte del mondo tu trovi, no, un profugo che loda il Signore con uno che ha una nazionalità, un bianco che loda, che abbraccia qualcun altro di un altro colore, no? O un povero che pranza con un ricco, o un dottore che fa un cammino assieme con chi non sa leggere e scrivere. Ma questa è la Chiesa di Gesù Cristo. E quando noi perdiamo di vista la centralità di Cristo, stiamo depotenziando, stiamo perdendo la dinamite dell'Evangelo, perché la luce dell'Evangelo è questa. E la prima cosa del nuovo patto è la riconciliazione. Le persone vogliono stare assieme anche se non sono simili. Chiediti questa mattina, no? Come sei messo tu con chi non è simile a te? No? Hai insofferenza? Oppure c'è questa gioiosa apertura di accogliere chi è in Cristo, nord o sud? Prima cosa, riconciliazione, lo dice qua, Israele con la casa di Giuda. Ma non si ferma qui, no? L'effetto del nuovo patto non è solo questo, ma guarda cosa dice verso 33. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice il Signore, cos'è che fa? Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò nel loro cuore. Sapete cosa significa? Che se il primo aspetto è la riconciliazione, il secondo aspetto del patto, del nuovo patto, è la rigenerazione. Cioè significa che tu potrai seguire il Signore, amerai il Signore, vorrai obbedire al Signore, non perché qualcuno te lo impone, non perché c'è una regola da seguire, una procedura da osservare, ma tu vorrai servire il Signore, servire i Suoi comandamenti. Sai perché? Perché il Signore li ha scritti nel tuo cuore. Cioè, questa è l'opera dello Spirito Santo. Cioè, lui in pratica, prima erano scritti sulla pietra, e sulla pietra dovevano essere obbediti eseguiti. Però abbiamo visto, no? Mosè arriva dal monte, erano scritti sulla pietra, ma non riuscivano a seguire quei comandamenti, e spezza le tavole della legge. Adesso Dio dice, adesso trovo io un modo dove scriverò la mia legge, no? Sul tuo cuore. E lì non potrà essere rotto, e il tuo cuore non si spezzerà più. Cioè vuol dire che ci sarà una trasformazione dall'interno sul nostro cuore. E questo significa che il nostro cuore, che è insanabilmente maligno, dice Geremia 17, verrà rigenerato, e il mio cuore diventerà il posto dove Dio scrive i suoi principi, la sua legge. Cari fratelli, questo è possibile, no? Soltanto se lo Spirito opera in noi una riforma interiore. Questo è possibile se l'opera dello Spirito Santo, no, ci rigenera. Questo è possibile soltanto se interviene Lui direttamente. Chi può scrivere i principi di Dio, la legge di Dio nel cuore dell'uomo? Soltanto lo Spirito di Dio. Per questo il Vangelo non può essere copiato, non può essere plagiato, non può essere simulato. O Dio ha scritto la sua legge nel tuo cuore, o Dio è intervenuto nel tuo cuore, lo ha rigenerato, no? Per cui tu adesso hai, ami la volontà di Dio, cerchi di piacere al Signore, vuoi fare la sua volontà oppure no? Non ci sono alternative. E Dio dice, io farò una cosa per il mio popolo, lo scriverò nel suo cuore. Cari fratelli, questo ci dice, no? Questo vuol dire, guardate, vuol dire che non è che il nuovo patto cancella il vecchio, no? Ma lo approfondisce. Dio non cancella, dice, ma adesso lo internalizziamo, lo facciamo diventare lo interiore tutto. Com'è il tuo cuore questa mattina? No? Però non si limita qui. No, non si limita qui, non c'è soltanto riconciliazione, non c'è solo rigenerazione, ma nel nuovo patto, guarda sempre il verso 3, io scriverò sul loro cuore, dice, e poi dice, guardate questo verso, io sarò loro Dio e loro saranno mio popolo. Cioè, c'è reciprocità, e sapete com'è questa reciprocità? Significa che io e te adesso apparteniamo a Dio. Il nuovo patto ha riconciliazione, rigenerazione e poi ha appartenenza. E questa appartenenza è io, guardate, io sarò loro Dio, cioè Dio appartiene a noi, ma non è soltanto lì, poi vale anche nell'altra direzione ed essi saranno mio popolo. Sapete cosa significa? Questa appartenenza, io appartengo a Dio e Dio appartiene a noi. Significa che io posso avere amicizia con Dio. Significa che io posso avere una relazione autentica con Lui. Significa che io sono unito a Lui. Posso avere comunione col Signore dei Signori, col Re dei Re. Significa che io non sono, come dire, un'isola in un mare sconosciuto. Significa che io appartengo a Dio, noi apparteniamo a Dio, io appartengo singolarmente, significa che Dio conosce tutti i miei problemi, tutte le mie difficoltà, significa che Dio sa tutto di noi, significa che noi non siamo soli, apparteniamo a Lui. Voi sarete mio popolo, e nella Bibbia questa frase è ripetuta diverse volte, molte volte, per incoraggiare il popolo di Dio, quant'era in una situazione di sbandamento, Dio interveniva e ricordava proprio questo, Deuteronomio 26. No? Oggi il Signore ti ha fatto dichiarare questo, che Egli sarà il tuo Dio, purché tu cammini nelle sue vie e osservi le sue leggi. Noi apparteniamo al Signore, abbiamo questa appartenenza. E se io appartengo a Dio, vuol dire che l'obbedienza e l'integrità, il rispetto della sua volontà, non è qualcosa di forzato, ma viene spontaneo, è una conseguenza. Cioè, io non appartengo a Dio a condizione che faccio delle cose, no, ma poiché appartengo a Dio, come risposta di questa appartenenza, come reazione, come conseguenza della rigenerazione che Dio ha fatto nel mio cuore, allora io obbedisco alla sua volontà. Rigenerazione, appartenenza, riconciliazione. Ma non finisce qui. Le benedizioni del nuovo patto sono molteplici. Verso 34, nessuno istruirà più il suo compagno, il proprio fratello, e dirà, conoscete il Signore, poiché tutti lo conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore. Fratelli, ci sarebbe molto da dire, ma qua significa che noi conosceremo il Signore. La conoscenza di Dio non sarà una conoscenza per sentito dire, sarà una conoscenza diretta, personale. Sarà una conoscenza vissuta, cioè io conoscerò, quando la Bibbia usa il termine conoscere, col verbo conoscere indica una relazione profondamente intima con Dio. Adamo conobbe Eva e nacquero. Cioè che questa conoscenza, io avrò una relazione intima con Dio, lo conoscerò e questa conoscenza non sarà superficiale, non sarà per alcuni, non sarà per un'elite, non sarà per il clero, non sarà per i VIP, non sarà per i ricchi, non sarà per alcuni, no. Conoscerete il Signore perché tutti mi conosceranno. Cioè la conoscenza di Dio caratterizzerà tutto il suo popolo. Non ci saranno persone di serie A e di serie B, ministeri di serie A, di serie B o di serie C, ma la conoscenza di Dio accompagnerà, sarà la coordinata fondamentale del suo popolo. Questo rapporto intimo e questa conoscenza vuol dire, sarà piena quando il Signore arriverà e ritornerà, ma significa, no, che noi dobbiamo impegnarci anche a farlo conoscere. E questo è il senso dell'evangelizzazione, della missione, che è quello di comunicare agli altri la bellezza e la grandezza della conoscenza di Dio. Guardate, noi siamo oggi in un'epoca molto individuale e individualistica, anche nella Chiesa. Uno pensa, l'importante è che io guardo il mio cuore, non parliamo, non esplicitiamo, facciamo delle scelte che sono molto solitarie, no, e discutibili spesso. Però qui, in tutta la Bibbia, guardate, i termini sono al plurale, no? Poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo, è vero, ci sarà una relazione personale, ma come popolo siamo chiamati a vivere questa bellezza, questa prospettiva della conoscenza di Dio. Saremo lì, Egli ci conoscerà, avremo una relazione e questa conoscenza con Dio non sarà solo una conoscenza cognitiva, non sarà soltanto un insieme di informazioni. Fratelli, abbiamo visto, se io conosco persone che sanno, conoscono la Bibbia, no? Nelle lingue ebraiche, aramaiche e greche, conoscono ogni dettaglio, ogni iota della scrittura, dovrebbe essere una benedizione, eppure ti dico che la sola conoscenza cognitiva della parola del Signore non basta, non è sufficiente, perché tu puoi imparare, puoi conoscere, puoi assimilare enciclopedie di informazioni, ma la conoscenza di Dio va oltre, non è soltanto questo. Studia più che puoi, impegnati più che puoi, ma non ci si riduce soltanto alla dimensione cognitiva. La conoscenza di Dio è molto più bella, è molto più grande, è molto più profonda di tutto questo. E la conoscenza di Dio poi si trasmette in azioni concrete. La conoscenza non è mica una cosa teorica, no? Sapete, perché la conoscenza poi si trasmette, guardate un po', è un brano che abbiamo meditato qualche settimana fa. Così parla il Signore: il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore, e quindi io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio. Cioè, chi conosce il Signore ha compassione, ha bontà, pratica la giustizia, la conoscenza di Dio. Ma non è soltanto, no? So che il tempo corre, allora corro anch'io un po'. Verso 34, no? Guardate, poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Cosa sarà in questo nuovo patto? Niente, ci sarà perdono finalmente. No? C'è tutta la dimensione del perdono. Il peccato, mentre prima il peccato doveva essere espiato, il perdono era faticoso, costoso, dovevo portare a fare dei sacrifici. Adesso è Dio stesso che ci dice: io perdonerò la loro iniquità. Dio stesso che si fa carico del peccato, del mio e del tuo peccato. Dio paga per i nostri peccati, Dio perdona il nostro peccato, Lui prende l'iniziativa per il nostro peccato, per i nostri errori, per la nostra ribellione, poiché io perdonerò la loro iniquità. E Dio non solo perdona, ma guardate, no? Noi quando diciamo sì, io perdono, ma non dimentico, non sia mai, io perdono ma non dimentico, perché, no, infatti dopo 20 anni, no, ci ricordiamo quanto quel fratello, noi magari abbiamo perso, ci ha detto con un tono un po' più alterato, ci ha detto una cosa che ci ha profondamente offeso, e dopo 20 anni, no, si ritorna sulle stesse cose. Sappiamo tutti i drammi, no, di queste cose. Però guardate quanto è bello il modello di Dio. Cosa fa Dio quanto perdona, verso 34. Poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò. Basta. Questo è quello che Dio fa. Dio dà un perdono completo. E questa è la potenza della croce. Questo è quello che il nuovo patto genera e procura. Non ricorderò. C'è un nuovo inizio. Un nuovo principio. Grazie a Gesù Cristo che è morto per noi, che ha pagato per me e per te. Stop. Pippo, ma tutte queste cose dureranno per un periodo, per breve, per un piccolo periodo, no? Guarda, dal verso 35 al verso 36, così parla il Signore, che ha dato il sole come la luce del giorno, e le leggi alla luna e le stelle perché siano luce alla notte, che solleva il mare. Poi significa, guardate, guardate che tutto ciò che io faccio, dice il Signore, è senza fine, è irrevocabile. Il mio patto è eterno. E Dio dice, io aggancio, guardate, guardate quanto è straordinaria la Bibbia, dice, io metto in similitudine, no? Ciò che rappresenta le leggi della terra, le leggi dell'universo, che sono immutabili, irrevocabili, no, non possono essere cambiate col vostro destino. No, il vostro destino non è revocabile, è irrevocabile. La mia promessa è senza fine. Le mie benedizioni non sono per un periodo, sono senza fine. Il mio patto è eterno. Non potrà essere messo in discussione. Noi siamo grazie a Cristo, no? Le promesse di Dio per noi sono irrevocabili, come le leggi dell'universo, come tutto ciò che sostiene la creazione intera. E sono irrevocabili non perché le leggi sono di per sé importanti, no, ma perché c'è Dio che ha deciso che lo siano. Quindi forse stiamo attraversando un periodo di scoraggiamento, di debolezza, però ricordiamoci, le promesse di Dio sono senza termine, sono irrevocabili. Questo è il nuovo patto, in Cristo, è così. E poi, l'ultima cosa che caratterizza questo nuovo patto è una nuova prospettiva per le città. Io so che in Trentino la cosa è un po' diversa. Perché in Trentino, no, si fa di tutto per mantenere vivi anche i piccoli centri urbani, no? Per cui c'è molta, no, molta attenzione anche ai piccoli comuni, ai piccoli centri. Sappiamo bene che la tendenza nel mondo non è questa, no? Sappiamo bene che le città, le megalopoli stanno crescendo in modo, come dire, senza limite, no? Nel 2050 sembra, no, che oltre il 60% dell'intera popolazione vivrà in città, in megalopoli, no? Quindi c'è una tendenza all'accentramento urbano, no? E se voi parlate con con gli studiosi, la prima cosa che vi dicono è che il futuro sarà determinato dalla qualità della vita delle città. No, perché le città in qualche modo determinano, no, la ricchezza, il benessere, la cultura, no? No, queste grandi città. Però adesso se una città è una baraccopoli, capite, non può avere molta prospettiva, non può essere molto di incoraggiamento. Dio dice qua in Geremia, guardate che io ho in mente per voi una città diversa, che non è una baraccopoli, non è una megalopoli confusionaria, non è una città che in qualche modo è così, c'è e non c'è. Però guardate cosa dice. Ecco, verso 38. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che questa città sarà ricostruita in onore del Signore. Cioè, prima era destinata alla distruzione, adesso c'è una promessa di ricostruzione. E questa ricostruzione sarà una ricostruzione completa, verrà ricostruita in onore del Signore. Sarà una città nuova, dove lì dove c'era una rovina ci sarà ricostruzione. lì dove c'era maledizione ci sarà benedizione. E dice a un certo punto, no? Anche la stessa valle, anche la stessa Auschwitz del tempo, dove venivano fatte le esecuzioni capitali, dove c'erano delle come dire, scorrettezze inimmaginabili, anche la Auschwitz del tempo diventerà adesso, no, una città santa al Signore. Guarda cosa dice, verso 40, tutta la valle delle ceneri e dei cadaveri e tutti i campi fino al torrente Chidron, no, saranno consacrati al Signore. Dio ricostruirà, Dio farà delle cose nuove, Dio farà anche nelle città, lì nei luoghi, nei contesti dove c'è più disperazione. Se noi in Cristo apparteniamo al nuovo patto, no? Se noi siamo parte della sua famiglia e del suo popolo, sappiamo che Dio ricostruirà, che Dio farà delle cose nuove. E sapete come si chiude il libro dell'Apocalisse? Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra non c'erano più. E poi dice, poi vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da presso Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. Dio sta preparando una città eterna per me e te. Una città eterna, una sposa perfetta, adorna. Ed è straordinaria, la storia biblica. Inizia da un giardino e finisce in una città, dove Dio sarà tutto in tutti. Questo è il nuovo patto. Queste sono la descrizione fantastica del nuovo patto. Io vorrei che questa mattina io e te chiedessimo al Signore: Signore, scrivi questo patto nel mio cuore. Signore, scrivi queste benedizioni del mio patto nel mio cuore, nella mia anima. Fammi vivere queste benedizioni. Fammi vivere la benedizione della riconciliazione, della rigenerazione, dell'appartenenza, della conoscenza, del perdono, dell'immutabilità, dell'irrevocabilità, la benedizione per una città futura. Fai che siano le mie benedizioni, scrivile nel mio cuore. No? È tutto quello che devi fare questa mattina. Non è che devi impegnarti a trovare chissà quale strategia, devi solo accogliere, credere nelle promesse del Signore, affidare il tuo cuore a Lui e dire: Signore, io sono qui, io ho bisogno di riconciliazione, io ho bisogno di appartenere a Te, io voglio appartenere a Te, io ho bisogno di essere rigenerato perché non ce la faccio, no? A vivere, a rispettare i tuoi standard. Io ho bisogno di conoscerti in modo intimo, io ho bisogno di gustare il tuo perdono liberante, liberatorio, ho bisogno di sapere che tu hai dimenticato, non solo hai perdonato. Io ho bisogno di sapere che le tue promesse sono senza fine. Io ho bisogno, Signore, di aspettare la tua città. Io voglio vivere in quella città dove tu sarai tutto in tutti. Questa è la prospettiva del nuovo patto. Che il Signore ci benedica e ci porti in questo itinerario di benedizione e ci dia la forza di vivere come suo popolo, nel suo patto. Abbassiamo il capo. Signore, ti chiedo, Signore, che tu possa davvero, per ognuno di noi, possa portarci ad afferrare queste promesse e a vivere in modo coerente ad esse. E se qualcuno ancora non crede questa mattina, Signore, io ti prego affinché, Signore, le tue benedizioni possano essere scritte nel nostro cuore e noi possiamo avere fiducia in te che le hai pronunciate. Ti prego, Signore, per la nostra vita. E fai che abbiamo questa prospettiva gloriosa che nessuno potrà mai mettere in discussione. Te lo chiedo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.